Lettura di Ars. Siamo alle prese con un testo che è la Shiva Gita, un poema sanscrito anonimo, la cui data è incerta, come scrive Antonella Comba nella sua presentazione del testo. La Shiva Gita è un dialogo tra Shiva e Rama sullo sfondo del poema epico del Ramayana. Nella Shiva Gita, canto di Shiva, la divinità suprema è Shiva. E il messaggio della Shiva Gita, come recita l'introduzione sempre di Antonella Comba, questo messaggio è rivolto a ogni essere umano, senza distinzione di casta, genere o censo. È anteriore al XIV secolo d.C. e soprattutto segue l'orientamento di apertura spirituale che era già stato proclamato, detto, enunziato dalle Upanishad nel primo millennio avanti Cristo, che poi dopo ritroveremo, come abbiamo già visto, nel Jainismo e nel Buddismo. Ritornano, sempre Antonella scrive, nei discorsi di Shiva, le antiche parole già note ai misteriosi vati upanishadici, al Jina e al Buddha, il Dukkha, la sofferenza, il Karman, l'azione, che lascia un residuo da scontare, e la Vija, l'ignoranza cosmica senza inizio, e il Jhana, le meditazioni che preparano la mente alla liberazione, alla moksha, alla liberazione. Iniziamo. Ora, con il favore di Mahesh, esporrò ciò che dona la pura beatitudine della liberazione, la medicina per la sofferenza della vita. Ecco la prima frase, il primo sutra che introduce questo bellissimo testo. Non, prosegue, con l'esecuzione di pratiche religiose, non con l'esecuzione di pratiche religiose, né con le offerte o con l'ascesi, l'uomo raggiunge la liberazione, ma soltanto con la conoscenza. Rivelato un tempo a Rama, nella selva Dandaka, da Parvati Pati, il canto di Shiva è il più segreto dei segreti. Shiva, ricordiamoci che vuol dire benevolo, fausto, e quindi l'immagine del Shiva, dello Shiva come distruttore, è sballata. In realtà Shiva come concetto è benevolo, fausto, in realtà introduce un clima. E allora ecco che al 20° aforisma cosa leggiamo? Che altro dire in proposito? Colui che ha una salda fede in Shiva si libera, perché benché sommerso da innumerevoli flutti di misfatti gravi e lievi, mediante la propria natura di Shiva, la nostra natura interiore di Shiva, si raggiunge l'unione con Shiva, l'immagine e somiglianza. Il sovrano della vita breve e della gloria scarsa, benché regni solo su un frammento di questo mondo, uccide con la sua progenie colui che dice: io sarò il re, io sono il re. Quindi diciamo cosa dice, però le povere humilitas, no? Homo humilis humus, di contro la protervia, di cui stiamo vedendo grande copia in questi tempi, ahimè. Nel capitolo secondo, privo di macchie, perfetto, unione di essere, coscienza, beatitudine, sat chit ananda. Il sé non nasce, non muore, non soffre. Il Purusha, l'uomo assoluto, non è femmina, non è maschio, e neppure un non maschio. Privo di forma, perfetto, è il veggente, incorporeo del vivere, del vivente. Quando si costruisce una fila di case, lo spazio ne è diviso, ma se le case bruciano, esso non si riduce in cenere. Così il sé che è nei corpi è perfetto, eterno. Se questi sono uccisi, egli non si distrugge. Tutto questo universo è pervaso dall'elemento che è parte di lui, Maheshvara. Maheshvara vuol dire esattamente grande signore, creatore del mondo, no? Che è l'epiteto di Shiva, grande Signore, creatore del mondo. Tutto questo universo è pervaso dall'elemento che è parte di Lui, Maheshvara, la cui natura è verità e conoscenza, e l'infinito onnipervadente sé. Tra questi sono corpi immobili, sottili, come arbusti arrampicanti. Sono invece mobili, nati dall'uovo, dall'umido, dalle radici. Cosa ti sta insegnando? Sta insegnando che cosa? Una cosa importantissima, che arriva adesso. Io sono felice, io sono infelice, pensa l'anima, benché essa sia pura, luce suprema, e confusa dalla maya, cioè l'illusione. Che cosa ci fa dire? Ci fa non intendere che siamo al di là di felicità e infelicità. Essa soltanto, quest'anima, legata dalla maya, coperta dalla maya, causa la felicità e la sofferenza. Come l'argento nella madreperla, così, con la maya, con l'illusione, il mondo è visto in Shiva. Ed eccoci qua. Chi è privo di conoscenza continua a domandarmi chi sei? E allora io gli dissi, disse gli dei, io sono l'antico. Io sono l'esterno e l'interno, sono davanti agli occhi, sono l'immutabile. Io sono la luce e la tenebra, io sono gli elementi sottili e gli organi di senso. Io sono il prana, l'energia interna. Il tempo, la morte, l'immortalità. Io sono l'azione del passato, del presente e del futuro dell'universo. Io sono l'azione di ogni cosa. Io sono il riassorbitore, la sede dei fuochi del grande divoratore. Dimoro nel cuore in quanto divinità, in quanto prana, in quanto energia. Poiché salvo il credente dall'oceano della paura, ossia il samsara, il divenire, concepimento, nascita, vecchiaia, morte, sono chiamato il salvatore. Riempendo con le luci il mondo intero, tu che risplendi, lo rendi visibile. Senza la luce, o Dio degli dèi, l'universo non potrebbe essere visto neppure per un istante. Ricordiamo che l'etimologia di luce, di Dio, è luce, no? Senza la tua luce, o Dio degli dèi, l'universo non potrebbe essere visto neppure per un istante. Qui non parliamo di luce fisica, parliamo di una luce che manifesta, una luce interna, è l'appalesarsi assoluto di queste meraviglie. Sia lode a te, cigno dell'oceano di essere e coscienza. Sia lode a te che hai la gola azzurra, essenza del tempo. Sia lode a te che distruggi ogni impurità. Sia lode a te, unico fruitore delle ingannevoli attività mentali. Sia lode a te, dice, principio cigno dell'oceano di essere e conoscenza. Il cigno, Amsa o Oca Selvatica, comunque voglio dire, e tra l'altro la inspirazione ed espirazione. Tra l'altro questo cigno che libera, che vola, che è bianco, che sta sopra le acque, rileggiamolo, rivediamolo. Sia lode a te, cigno, dell'oceano di essere e coscienza. Sia lode a te che hai la gola azzurra, l'essenza del tempo. Sia lode a te che distruggi ogni impurità. Sia lode a te, unico fruitore delle ingannevole attività mentali. Senza attaccamenti, che meraviglia, senza attaccamenti, privo di senso dell'io, sono il puro, eterno Brahman, il Dio anteriore, il prototeos, il Dio anteriore al deuteroteos e al tritoteos. Diciamo che il Brahman è neutro, è un Dio al di là, al di sopra degli dèi. Senza attaccamenti, privo di senso dell'io, sono il puro, eterno Brahman. Unendomi all'ignoranza senza inizio, sono causa del mondo. Non c'è quella spaccatura che purtroppo ha spaccato anche tante altre cose, che è quello di dicotomizzare tutto. In realtà la meraviglia è che Dio è l'unità, e l'uno tutto è il superamento della condizione in cui siamo fruitori. Noi finalmente ci liberiamo da questa fognatura. E capiamo che cosa? La meraviglia. Senza attaccamenti, privo di senso dell'io, sono il puro eterno Brahman. Unendomi all'ignoranza senza inizio, Avidya, l'ignoranza senza inizio, sono causa del mondo, ma Dio è causa del mondo unito all'ignoranza. Gli elementi, come lo spazio, nascono da me grazie all'illusione, alla Maya. Da essi deriva l'universo. Il corpo è costituito dai cinque elementi. Il sé supremo è, per natura, realtà e conoscenza e infinito, fatto di assoluta beatitudine, luce eccelsa, in manifesto, causa della manifestazione. Io sono il sé di tutto, eterno, puro, privo di macchie e di attaccamento, sprovvisto di qualsiasi attributo, non posso essere conosciuto neppure dalla mente, non posso essere conosciuto da alcune facoltà, eppure conosco ogni cosa. Io sono colui che conosce tutto il mondo, ma nessuno mi conosce. Io sono oltre qualsiasi modificazione e cambiamento. E chi non mi riconosce come beatitudine, come il Brahman, da cui parole lacumente risiedono senza raggiungerlo, non proverà più nulla. Avrà il timore. Non avrà più nessun tipo di slancio verso il divino. Diciamo così. Colui che vede tutti gli esseri dentro di me, me dentro tutti gli esseri, non prova più disprezzo. Colui che vede tutti gli esseri come il sé e contempla l'unità, come può essere confuso? Come può soffrire? Questo sé, nascosto in tutti gli esseri, non è palese. Ma è visto con un fine intelletto concentrato su di un punto dai fini osservatori. Questo è Ekagrata, questo unico punto che è, abbiamo appena visto anche nell'altra lettura, no? Nei misteri degli oracoli dei Caldei, questo unico punto che concentra tutto e libera tutto. Benché congiunto all'ignoranza senza inizio, io sono l'uno, l'imperituro. Benché per natura io sia il Brahman immutato, io sono creatore del mondo, Maheshvara. Così, nella pura conoscenza, i tre mondi sono visibili nel sogno. Così l'universo intero in me è visto. Esiste e si dissolve. Congiunto all'ignoranza multiforme, io dimoro come anima. E l'anima empirica, principio cosciente, oppure purisce. Essa soltanto è la fruitrice del merito e del demerito, senza inizio, degli altri esseri, senza inizio, magnifico. Essa soltanto è la fruitrice del merito e del demerito, senza inizio, dagli altri esseri. E dopo eccoci qua. Si immagini di dividere in 100 particelle la centesima parte della punta di un capello. Una di queste particelle è l'anima, e nello stesso tempo essa è concepita come infinita. Lo stato naturale del sé è detto liberazione. Questa è una frase importantissima. Lo stato naturale del sé è detto liberazione, cioè in realtà la libertà non è nient'altro che la cosa più naturale, interna, profonda, vera. La natura dell'uomo e la natura di Dio, che poi sono la stessa cosa. Quando un vaso è prodotto, lo spazio diventa spazio del vaso. Quando il vaso è distrutto, lo spazio dimora nella sua natura. Occhio, senti che bella. Quando un vaso è prodotto, lo spazio diventa spazio del vaso. Ma quando il vaso è distrutto, lo spazio dimora nella sua natura. Va fuori della persona, il divino. Pur essendo dentro la persona, quando la persona si rompe, ecco che cosa capita. Dimora nella sua natura. Quando la nostra illusione di esistere, quando la Maya viene svelata, lo spazio dimora nella sua natura. Così l'anima, stanca di vagare negli stati di veglia e di sogno, riassorbe l'insieme delle facoltà e raggiungerà l'unità con la causa. Così l'anima, stanca di vagare negli stati di veglia e di sogno, riassorbe l'insieme delle facoltà, riassorbe e caga, va verso l'uno, riassorbe l'insieme delle facoltà. Tutte le facoltà diventano uno solo, corpo sermetico, una stessa cosa. Riassume l'infinito delle facoltà e raggiunge l'unità della causa. Rileggo perché è splendida. Dice così l'anima. Dice, dico anche quella prima, che è bellissima. No? Come l'aquila stanca di volare nel cerchio del cielo. Ripiega le ali e si forza di procedere fino a posarsi nel nido. Così l'anima, stanca di vagare negli stati di veglia e sogno, riassorbe l'insieme delle facoltà e raggiunge l'unità con la causa. L'anima, raggiunto il sé della saggezza, rimane anima conoscitiva. Benché sia ancora un'anima conoscitiva, essa è anche il sé causa. In parole povere, la conoscenza, l'atto di conoscenza interno, permane. Non è un atto di conoscenza che sparirà. Ed è, diciamo così, la sintesi, è l'amore, è la sintesi di ogni forma, che tra l'altro ha anche un suo fuoco. Non a caso si dice di mettere a fuoco qualche cosa, no? Mettere a fuoco cosa vuol dire? Mettere a fuoco con gli occhiali, piuttosto che col cannocchiale, piuttosto che con che cos'altro. E creare un punto unico. Quel fuoco che è più forte. Quando il sole si riverbera sullo specchio e arriva a bruciare, arriverà come un punto. E questo punto è l'apertura del cuore. Quando il corpo e le altre cose sono trascese, il sé splende di per sé, per sua natura. Il sé splende di per sé, per sua natura. Come un vaso portato da un luogo a un altro, è semplicemente pieno di spazio. Lo spazio è dovunque, ma si chiama spazio del vaso. Così è del corpo sottile rispetto al sé supremo. Questa è splendida, sentite che meraviglia. Come il fuoco, che è uno solo, entra nel mondo e assume un aspetto diverso a seconda dei vari oggetti, così il sé, che è uno solo, interno a tutti gli esseri, non è contaminato dalla sofferenza del mondo, ma le rimane estraneo, come il fuoco, ripeto, bella, bellissima. Come il fuoco, che è uno solo, entra nel mondo e assume un aspetto diverso a seconda dei vari oggetti, così il sé, che è uno solo, interno a tutti gli esseri, non è contaminato dalla sofferenza del mondo, ma le rimane estraneo. Colui che mi conosce, dice Shiva, pieno di pace e di altre qualità, si libera dal flusso della sofferenza e quando muore si fonde in me. Devi sapere che la liberazione è di cinque tipi. Presenza nel mio mondo, partecipazione alla mia forma, partecipazione alla mia potenza, unione con me e liberazione totale. Ripeto anche 57 volte, devi sapere che la liberazione è di cinque tipi. Primo, presenza nel mio mondo. Secondo, partecipazione alla mia forma. Rupa, partecipazione alla mia forma. Terzo, partecipazione alla mia potenza. Quarto, unione con me. Quinto, liberazione totale. Conseguita la conoscenza, non si è più contaminati da qualsiasi atto buono o cattivo si compie, sia esso grande o piccolo. Il karma messo in moto, che ha generato l'ultimo corpo, si pensa sia distrutto solo quando è esperito. Non si esaurisce con la conoscenza. In parole povere vuol dire che le cause che abbiamo creato si staccano da noi e rimangono comunque a creare altre cause. Se il burro chiarificato, estratto dal latte e gettato di nuovo nel latte, non può ridiventare uguale a questo. Così colui che è dotato di conoscenza nel samsara. Senti che bella. Se il burro chiarificato, estratto dal latte e gettato di nuovo nel latte, non può ridiventare uguale a questo. Così colui che è dotato di conoscenza nel samsara. In parole povere, nel mondo si sta notevolmente di raggio. Orama. Colui che ogni giorno recita e ascolta questo capitolo è liberato senza sforzo dalle catene del corpo. E una frase bellissima, perché cosa ci stanno introducendo? Ci stanno introducendo ad un concetto che esiste anche nel linguaggio medievale, no? È quello dei morsi dalla serpe. Quelli che sono morsi dalla serpe non tornano indietro, anche perché non possono tornare indietro. Cioè, sarebbe impossibile, anche dal punto di vista anche ontologico, non solo psicologico. Dallo spazio nasce l'orecchio, dalla terra il naso, dall'acqua la lingua, dal fuoco l'occhio, dal vento la pelle. Da ciò deriva la loro fisicità. Bella. Dallo spazio, sentite che belle figure anche. Se, dallo spazio nasce l'occhio, dalla terra il naso, dall'acqua la lingua, dal fuoco l'occhio, dal vento la pelle. Da ciò deriva la loro fisicità. L'involucro fatto di beatitudine diventa soggetto dell'esperienza. Esso è considerato in questo mondo e nell'altro colui che sperimenta i frutti della saggezza, degli arti rituali e così via. Il veggente degli organi, come quello interno, dell'esperienza e del ricordo. Pertanto, quando l'organo interno si sovrappone al sé, questo è soggetto dell'esperienza. Quando l'organo interno si sovrappone al sé, questo è soggetto dell'esperienza. Quando l'organo interno non gli si sovrappone, il sé è testimone. Quindi è giusto dire che il sé è duplice. Il sole brilla. E anche l'ombra si manifesta nella sua luce. L'uno rende passibile l'esperienza laddove l'altro sperimenta il frutto del karma. Ripeto, quando l'organo interno si sovrappone a sé, questo è il soggetto dell'esperienza. Quando l'organo interno non gli si sovrappone, il sé è testimone. Quindi è giusto dire che il sé è duplice. Il sole brilla e anche l'ombra si manifesta nella sua luce. L'uno rende possibile l'esperienza là dove l'altro sperimenterà il frutto del karma, il frutto dell'azione. Contempla il principio cosciente come colui che possiede un carro e il corpo come il carro. Contempla l'intelletto come l'auriga e la mente come la briglia. Contempla la facoltà come i cavalli e gli oggetti dei sensi come i loro pascoli. Contempla il soggetto dell'esperienza con la facoltà e la mente come il Purusa. Senti che meraviglia. Contempla il soggetto dell'esperienza con la facoltà della mente come il Purusa, come l'uomo universale. La grandezza, l'enfasi di queste parole lascia la porta aperta alla solita considerazione che si ama fare, cioè che l'uomo è responsabile, cioè che l'uomo può coltivare la bellezza, cioè che da un seme anche infinitesimale, no? Può nascere una pianta enorme e nasce da sola. Quello che è divertente è che tante volte tu poni in essere una causa e puoi anche andare a mangiarti un gelato. Tanto le cose vanno. Voglio dire, tu hai la fede, se tu hai non soltanto la fede, se tu hai l'amicizia con Dio, se tu hai la costanza di Dio, Dio poi ti farà anche incontrare le persone giuste, ti regalerà le suggestioni, gli insegnamenti, le pedate, perché no? E dico qua, no? Senti che meraviglia, ricordiamola sempre, come il fuoco che è uno solo entra nel mondo e assume un aspetto diverso a seconda dei vari oggetti, così il sé, che è uno solo, interno a tutti gli esseri, non è contaminato dalle sofferenze del mondo, ma rimane loro estraneo. Questi testi ci aprono la porta alla dignità dell'uomo, alle possibilità che l'uomo ha di conoscenza, di libertà, di bellezza. L'uomo sta lavorando contro se stesso, da sempre. Si prende schiaffoni a pedate, gira intorno al palo velocissimo e si riesce pure a acchiappare. In realtà questi testi ci dicono che l'uomo è libero e che è soltanto un deficiente che cerca di non esserlo, che continua a asseverare, a appesantire, a volgarizzare la sua vita, che è nobile. Questo sé che è puro al di là di il Brahman, un Dio neutro, un Dio al di là di tutti i miti creazionistici e non creazionistici, è la presenza assoluta di divino. Ecco che la Shiva Gita ci lascia questo spazio, no? Ci lascia lo spazio ancora una volta per sottolineare quanto bene, bello e vero siano delle realtà che si possono vivere e che dobbiamo evocare tutti i giorni. tutti i minuti, evocare bene, bello, vero. Questi sono il semino che ti pianta sul Baobab. Tu lavora per tenere la tua mente felice, comunque, tenere la tua mente aperta, comunque, poi arriverà la fognatura, quello è garantito, ma fa lo stesso. Tu lavora ricordandoti della dignità, della libertà interna, del senso di Dio. E sta tranquillo che Dio non ti dimentica e non ti lascia 4-0. Colui che mi conosce realmente, pieno di pace e di altre qualità, si libera dal flusso della sofferenza e quando muore si fonde con me. Abbiamo finito questa lettura della Shiva Gita, del canto di Shiva. È un altro libro che fa bene, è un'altra lettura che fa bene. Fa bene da leggere, da dire, da ascoltare. Fa bene. Fa bene perché è nell'aria, perché chi la capisce la vive, perché è nell'anima di tutti noi, comunque si sia, chiunque si sia, dovunque si sia. State in pace. Saluti.